Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Sindicatos, estudiantes y otros sectores llamaron a una gran movilización pacífica a nivel nacional en Colombia, con actos en numerosos puntos del país como Bogotá, Medellín o Bucaramanga. Pero en la región del Valle del Cauca, la violencia se cobró nuevas víctimas. La difícil situación provocó que el presidente Iván Duque viajara a Cali, capital del Valle, para acordar nuevas medidas con las autoridades locales y la fuerza pública.
A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle, asegurando una asistencia también en puntos neurálgicos, donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad.
El Ejecutivo exige que se levante el paro y todos los bloqueos de carreteras que limitan el abastecimiento de productos y recrudecen aún más la crisis económica que ahoga el país. Desde que la ciudadanía saliera a las calles por primera vez el pasado 28 de abril en contra de una reforma tributaria, las movilizaciones antigubernamentales se han hecho cada vez más fuertes para reclamar un mejor sistema de salud.
.44 sulle libere frequenze di Blackout, un buon ritorno sulle frequenze di Blackout, appunto lunedì 7 giugno 2021, una buona serata, se così si può dire, dato il tempo, da parte di Gianluca, una nuova puntata di Voci dall'Antropocene che vi terrà compagnia per un'oretta circa, fino alle 19.30 ora inoltrata. E allora, come sempre, ricordiamo prima di tutti i contatti della radio: 011 24 95 669 per chiunque volesse intervenire in diretta sui nostri microfoni, oppure 34 666 73263 per chi volesse invece mandare messaggi, segnalazioni, critiche, domande, insomma, SMS, WhatsApp, Telegram, Signal, un po' tutta la casistica dei mezzi di comunicazione istantanea della messaggistica. Questi i nostri contatti, poi ovviamente il sito della radio www.radioblackout.org e anche www.sostieniradioblackout.org, dove dietro un piccolo o grande compenso a seconda del vostro cuore e delle vostre tasche potete accedere ai contenuti della Magic Box Blackoutiana. L'argomento di questa puntata di Voci dell'Antropocene forse non è troppo, diciamo così, preciso rispetto a quelli che sono i contenuti solitamente ambientali, ecologici, insomma di critica del modello di sviluppo estrattivo e biocida nel quale viviamo, però come avete sentito un po' dalla copertina di apertura, si tratta un po' di riprendere il filo e il racconto su quello che sta succedendo in Colombia, con ormai quasi due mesi di mobilitazione di massa dentro il paro nazionale, il paro generale, lo sciopero generale continuo di interi ed enormi settori della popolazione colombiana. Un nuovo ciclo, secondo molti, delle lotte nel paese latinoamericano, sempre, diciamo così, un paese dove è difficile scendere in strada senza rischiare direttamente, insomma, di cadere sotto il piombo della polizia o sequestrati dentro le prigioni di Stato. una questione, un argomento, una mobilitazione che stiamo seguendo molto bene, variamente dai microfoni di Radio Blackout, con collegamenti da quello stato, con commenti in loco da questi microfoni di soprattutto di una compagna colombiana, e con letture di diciamo così documenti contributi, insomma, di vario genere, di varia provenienza. Una mobilitazione di massa che è abbastanza, che non si può ovviamente sganciare dalla dimensione di fase nella quale ci troviamo, dopo un anno di pandemia, con tutto quello che ha significato in termini di compressioni delle possibilità di vita, non solo e non tanto dell'uscire di casa, ma anche e soprattutto a quelle latitudini di accedere a tutta una serie di forme di economia informali, scusate il bisticcio di parole, diciamo al di fuori del lavoro normalmente inteso, garantito e regolato, paesi, quelli latinoamericani, dove ovviamente la pandemia ha colpito più duro che a casa nostra. Ma già si profila su una scala internazionale un aumento generale dei prezzi delle materie prime, non solo delle materie prime energetiche, ma anche delle materie prime elementari, cosa che ha fatto dire a molti economisti che ci stiamo avvicinando una sequenza di rialzi dei prezzi di prima necessità, una sequenza inflazionistica che sembra molto simile a quella che scatenò le cosiddette primavere arabe a ridosso del 2011, diciamo tra il 2008, inizio della crisi finanziaria globale, e il 2011 con i sollevamenti che dal Nord Africa raggiunsero il Medio Oriente, con esiti per lo più drammatici, ma insomma molto significativi. Quello che sembra emergere nel nuovo ciclo latinoamericano, ma in particolare nello stato colombiano, nel territorio colombiano, è un nuovo protagonismo, soprattutto dei settori, come dire, nuovi, o che magari non hanno avuto precedenti esperienze, incontri con grandi mobilitazioni e sollevamento, come sono soprattutto i giovani, ma anche una grandissima presenza e protagonismo femminile, giovanile e non solo, famose le madres de primera linea, le madri delle prime linee, che ormai scandiscono e occupano le prime file di tante mobilitazioni, ma anche le mobilitazioni indigene, che quelle non sono mai scomparse, che rimangono un elemento strutturale di battaglia in tutto il continente latinoamericano. Esattamente due settimane fa più di 130 organizzazioni ambientali si sono poi unite al Paro Nacional, appunto questa mobilitazione contro un intero sistema, più che di sviluppo, diciamo di narcoeconomia, di narco e paramilitarismo che scandisce e regola la vita civile e il conflitto sociale in Colombia. Alle spalle abbiamo anche una pace cosiddetta siglata con la principale forza rivoluzionaria di quello stato, presente dagli anni dal 1964, ovvero le FARC, che dietro il cessato il fuoco però hanno visto, diciamo, l'eliminazione mirata di tanti ex combattenti che si erano convertiti, come viene detto, a un'attività politica che non prevedeva più il terreno militare diretto. Ora, prima di passare a farvi sentire un contributo che ci arriva diretto proprio dalla Colombia, di una compagna fotografa, attivista di base, femminista della capitale, andrei a leggervi un articolo molto interessante che ha ormai un mesetto. Lì le cose si sono molto evolute, la repressione statale solo lo scorso, non questo weekend ma quello prima, si parla di nuovo di più di 10-13 morti nelle mobilitazioni. Comunque un articolo che, come sempre nelle parole e nella penna di quest'autore, riesce a individuare una serie, diciamo così, di caratteristiche, di nodi, di aspetti di questa nuova mobilitazione colombiana. Lui si chiama Raul Zibecci, è un giornalista e militante uruguagio che però copre tutto in qualche modo lo spettro di quello che avviene nel continente latinoamericano. Un mese fa ha scritto questo articolo, Lezioni dalla rivolta in Colombia, un articolo che potete trovare su comune-info.net, credo anche riprodotto da altri siti e portali di controinformazioni. Allora, considerate che qua le cose si riferiscono un mese fa, ma insomma le letture, la lezione che Raul Zibecci ne tratta ci sembrano abbastanza precise e puntuali. È cambiato il livello della repressione forse, ma non il contenuto profondo di quello che in questo articolo, Lezioni della rivolta in Colombia, già veniva individuato un mese fa. Una settimana di sciopero generale, con mobilitazioni che lasciano credere che questa volta le insurrezioni abbiano incrinato il modello di dominio amministrato dall'estrema destra di Álvaro Uribe. Il bilancio provvisorio è di circa 30 morti a causa della repressione della polizia, 10 violenze sessuali, 1.400 casi di brutalità da parte degli agenti, 200 feriti e oltre, quasi 1.000 arresti. Proviamo a fare qualche riflessione su questo imponente movimento che alimenta la speranza. Appunto, sappiamo che i numeri sono altamente lievitati in quest'ultimo mese. E vediamo quali sono queste riflessioni di Zibecci. 1. Il sistema capitalista è genocida e criminale, in modo particolare in questo momento di declino e nei paesi dell'America Latina. Il suo carattere non dipende da un qualche governo che amministra il modello, perché è un regime strutturalmente genocida, in quanto si basa su una modalità di accumulare per espropriazione e furto che può funzionare solo con la violenza, l'esclusione e l'emarginazione delle maggioranze. La brutale repressione per mano dello squadrone mobile antisommossa risponde al fatto che mezza Colombia, ma forse anche mezzo continente, è in eccesso dal punto di vista della logica del capitale. Bisogna disfarsene, oppure la gente va rinchiusa nei suoi quartieri ghetto o anche uccisa se si azzarda a protestare. Le esecuzioni sommarie, i crimini contro i giovani, non sono dovuti a errori o deviazioni da parte di qualche uomo in divisa, sono politica dello Stato e del capitale. Se si presume che si verificano atti di vandalismo, si presuppone che le persone vengano catturate e portate davanti a un giudice, ma quello che abbiamo visto è che i manifestanti vengono giustiziati direttamente, afferma il ricercatore colombiano Richard Tamayo Nieto. Il sistema non aspira più a integrare o addomesticare los de abajo, coloro che stanno in basso, perché si dispone a eliminare i manifestanti, quelli che considera terroristi. Nella misura in cui la popolazione in eccedenza comprende la metà del nostro continente, non ha il diritto di protestare, cosa che viene considerato un rischio per lo Stato e, aperte le virgolette, le manifestazioni sociali devono essere affrontate militarmente. Trattandosi di una realtà strutturale, il governo che succederà a quello di Iván Duque, nella migliore delle ipotesi, potrebbe solo moderare un po' di più la repressione. Due. Una volta che conosciamo il carattere genocida di quel che c'è sopra, bisognerà concentrarsi su quello che sta in basso. La cosa più rilevante è che centinaia di migliaia di giovani abbiano sfidato la repressione, lo stato di emergenza e la criminalità della polizia per 7 giorni. Questo è il cambiamento principale, in Colombia e nell'intera regione. Siamo di fronte a un ricambio generazionale che insegna modi di fare diversi dai precedenti. Per lottare, resistere e ribellarsi al sistema non servono le avanguardie, che il più delle volte diventano ostacoli, giacché pretendono di dirigere dai loro uffici, senza nemmeno farsi domande o ascoltare le persone che sono scese nelle strade. I partecipanti alle mobilitazioni di questi giorni hanno imparato a prendersi cura gli uni degli altri, perché appartenevano già a gruppi di affinità, artistici e di vicinato in cui si socializzava. In prima fila, con gli uomini, ci sono le giovani donne. Promuovono forme della protesta in cui non si cerca lo scontro, si fanno sentire per poter dire quello che pensano e difendersi collettivamente dagli assassini in divisa. Questa generazione sa cosa sta affrontando, ma ha perso la paura e fa risuonare un grido che sentiamo in tutte le geografie del nostro sud. Sì, si può. Punto 3. Non c'è via d'uscita da questo modello senza potenti mobilitazioni in basso e a sinistra. Se ne esce solo con una crisi politica, perché coloro che traggono benefici dall'estrattivismo, più o meno il 30% della società, difenderanno i loro privilegi con una violenza generalizzata. Ciò di cui si tratta, più che di un cambio di governo, è di cambiare il modo di accumulazione che distrugge le società e l'ambiente. Se non fermiamo questo modello finanziario speculativo, fatto di industria mineraria, monoculture, megaprogetti e speculazione immobiliare, entreremo in un periodo di barbarie in cui noi, dei due terzi della società, saremo sottoposti a campo di concentramento a cielo aperto, mentre il restante terzo ci sorveglierà mentre consuma e vota. Quattro. Non stiamo andando verso governi migliori, ma verso un periodo di ingovernabilità, al di là di chi sia al comando, nei palazzi del governo. Chiunque vinca le elezioni non avrà riposo né tregua. Stiamo entrando in un periodo di caos in cui non esistono forze capaci di imporre un ordine che non sia quello dei cimiteri. Dalla scala globale e geopolitica fino all'angolo più remoto del pianeta, il disordine è diventato la norma nella quotidianità. Quello che l'EZLN chiama tormenta, provocata dall'inarrestabile vocazione predatoria dell'idra capitalista. È una sfida ai nostri saperi e alle forme di azione e agli obiettivi dei movimenti antisistemici che puntano alla presa del potere. Punto 5. Noi, las e los de abajo, cioè quelle e quelli che stanno sotto, dobbiamo imparare a vivere e convivere con l'incertezza, la violenza sistemica e i permanenti tentativi di farci sparire. Il prenderci cura in modo collettivo agli uni degli altri deve essere messo al timone della nostra direzione di marcia, in spazi autocontrollati, fuori dalla portata dei maschi armati del capitale. E questa è la forma che l'autonomia assume durante il caos sistemico.
I'll let you ride my
19.03 sulle libere frequenze di Blackout, quella che vi ho letto prima, era dunque questo articolo di Raul Zibeci, un articolo originariamente uscito sul quotidiano o settimanale, non so bene, argentino La Jornada, Lesiones de la Revuelta en Colombia, uscito, tradotto più o meno un mese fa su comune-info.net. Ora vi andiamo a fare sentire invece dei contributi originali, insomma, che abbiamo raccolto noi da questa trasmissione, con una compagna colombiana, Natalia, fotografa ed attivista femminista di base a Bogotà, che risponde ad alcune domande e porta, diciamo, le sue riflessioni su quello che sta accadendo nel suo paese. Quindi buon ascolto e ci ritroviamo tra poco qua. Un secondo e andiamo.
También agregar que muchos de las arengas, de los eslogans, de lo que grita la gente en la calle, tiene relación con el odio profundo que se ha creado contra la fuerza policial y las fuerzas militares.
Ora è importante anche aggiungere che molti dei discorsi, degli slogan, di ciò che grida la gente in strada, ha una relazione con l'odio profondo che si è creato contro la polizia e le forze militari nel paese. L'anno scorso, a settembre ad esempio, a Bogotà si è scatenata un'ondata di uccisioni che noi chiamiamo il massacro da parte delle forze di polizia contro la gente. Ci sono molti fenomeni di brutalità poliziesca che hanno fatto sì che oggi la gente in Colombia dica: noi non ci sentiamo protetti dallo Stato, e questo è palese.
Tenga la capacità di dire: nosotros no nos sentimos protegidos por el Estado. Es importante también señalar que este paro y también la fuerza y la sostenibilidad.
È importante sottolineare la forza e l'appoggio che questo sciopero ha avuto nonostante la repressione così forte. Si tratta di uno sciopero creato e sostenuto soprattutto da giovani. Anche se non è chiaro come organizzarsi, è evidente che sono i giovani l'avanguardia di ciò che accade in materia di presenza nelle strade e di presenza nei quartieri. C'è la partecipazione di ultras di varie squadre. Ci sono anche persone che non sono mai state parte di niente, persino gli aclassisti. Questi giovani, ragazze e ragazzi che oggi sono nelle strade a chiedere una possibilità diversa dalla fame o dall'entrare in un clan che controlla il monopolio della produzione. Rendersi cittadini, rendersi visibili, è qualcosa che ha toccato profondamente lo spirito di solidarietà in Colombia, perché è chiaramente uno sciopero travasato da un luogo di classe. Quindi, nonostante si trovino professionisti, sindacalisti e gente che ha almeno un pasto garantito, la grande maggioranza della gente che partecipa agli scontri di piazza con la polizia, che si è organizzata in queste prime linee, è gente dei quartieri, che non ha accesso neanche all'educazione superiore, perché non c'è assolutamente una struttura statale tale da garantire loro i diritti essenziali.
Non c'è per nada una struttura statale che les haya garantizado los derechos más elementales. Entonces, si bien no podemos decir, digamos, como que hay organizaciones.
Perciò, se da un lato si può dire che ci sono organizzazioni giovanili che vi si possono identificare, c'è un luogo di classe che è molto forte al suo interno, marcato dalla partecipazione a questo scenario di mobilitazione. È altrettanto interessante notare che non c'è molta chiarezza su come funzionano a livello organizzativo le prime linee. Si è visto in questi giorni a Puerto Resistencia, uno dei punti della città di Cali, in cui in questi giorni centinaia di giovani hanno scelto di rimanere per difendere la gente del quartiere quando interviene la polizia. Loro hanno, diciamo, forme di organizzazione almeno per ciò che riguarda la propria difesa. Però oltre a questo sono riusciti a costruire un documento politico e una metodologia per discutere, quindi per capire qual è la soglia minima su cui è possibile pensare a una negoziazione con il governo.
È interessante vedere che, pese a tutta la campagna in contra del paro e in contra di queste persone che sono parte
È interessante che nonostante la campagna contro lo sciopero e contro chi vi partecipa chiamandoli vandali, ci hanno dimostrato che sono capaci di organizzarsi. Sembra che anche in forma spontanea si possano trovare compiti e cura collettiva. Oltre a questo c'è il dibattito su come si agisce nel territorio quando ci sono gli scontri e ci sono alcune proposte che non disconoscono i processi che hanno avanzato una proposta sul fatto che bisogna negoziare col governo.
Come una proposta sobre la que hay que negociar con el gobierno.
Corazones de Estado de Bogotá. Dani Boom. Todos somos Minga. 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 Salen a las calles paramilitares, grita. Marchan dignos de todos lugares. Minga, autoridades, pueblos ancestrales. Mira, todos somos Minga. Todas somos Minga. Van a querer borrar toda su herencia mestiza. Van a querer limpiar. Y sangre indígena, van a querer lavar con balas supremacistas, sus camisas blancas de siervos sin dinastía. Ustedes son los parias de este gobierno fascista. Nosotros somos Minga, todos somos Minga, legendarios y sabios, poderosos sin adversario, dueños de los lenguajes y saberes milenarios. Que la paz es poderío, somos el pueblo digno, aguante y resistencia. Mis ancestros van conmigo, que la paz es poderío, somos el pueblo digno, aguante y resistencia. Mis ancestros van conmigo. Guardia milenario es el coraje que da fuerza a la siembra de las semillas en la minga. Bastones de mano levantados gritan vida, minga, viva, minga. Guardia milenario es el coraje que da fuerza a la siembra de las semillas en la minga. Bastones de mano levantados gritan vida, minga, vida, minga. Absurdo es el hombre que proclama la mar. Quien borra la historia que los libros hará. Hoy es considerado mercenario, violador. Y es que reivindica el origen del sol. El ejemplo de un pueblo que contunde y acciona. Amistad reescribe el origen aflora. Indignado, sí, es un pueblo reaccionario. Por razones de Estado se ha manifestado ante la rabia, valentía. Manifestación de la minga, fuerza de colonización. Buen vivir originario, mi educación indígena. Sabiduría de mi mente. Guardia milenario es el coraje que da fuerza a la siembra de las semillas en la minga. Bastones de mando levantados gritan vida, minga, vida, minga. Guardia milenario es el coraje que da fuerza a la siembra de las semillas en la minga. Bastones de mando levantados gritan vida.
Vinga, vinga, vinga. 105.250 Radio 2000 Blackout. Questo pezzo si chiamava Todos Somos Minga, Las Razones de Estados Plus Mamut. Il nome, se lo volete trovare online. Sentiamo ora la seconda parte di questa chiacchierata intervista con Natalia, fotografa attivista femminista di base nella città di Bogotà.
Hoy por hoy puedo decir que no solamente hablo por mí, sino por una gran cantidad de personas de mi edad, más jóvenes o no. Nos sentimos no solamente, digamos, motivados e interpelados por la tenacidad.
Non parlo solo per me, ma c'è una marea di gente della mia età o più o meno giovane. Siamo motivati e interpellati dalla tenacia della gente in strada che sostiene una mobilitazione pur con un tale apparato repressivo e punitivo. Uno Stato che terrorizza, non molto diverso da una dittatura. Nonostante ciò, queste giornate di mobilitazione sono la speranza per la Colombia, che non è stato un paese caratterizzato nella contemporaneità da unità in termini di incontro, perché non c'è mai stato un obiettivo che arrivasse a essere comune. Sempre obiettivi come processi, ma non un obiettivo comune. Oggi ciò che ci unisce è l'odio e l'insofferenza al modello paramilitare e narco che si è imposto in Colombia. Le mobilitazioni e la forza della gente, dei giovani in strada, ci dà la speranza di lottare contro un regime che ha il controllo su tutto, dell'apparato legale e statale, oltre che quello illegale che controlla il territorio a livello economico. Un fenomeno così complesso che oggi abbiamo gente che resiste, nonostante i più di 100 desaparecidos, persone torturate, gli abusi compiuti da questi signori del terrorismo, contro i quali la gente sta facendo una lotta popolare. Ed è una cosa che davvero incoraggia, perché nessuno si aspettava che lo sciopero nazionale arrivasse a sfociare in un malcontento sociale così profondo. Si sente che finalmente per me e per molti altri questo si traduce in una possibilità di pensare che è davvero possibile il cambiamento a medio termine. C'è un'altra mentalità e per molti è sintomo del fatto che il regime uribista è al capolinea.
Questo si traduce in una possibilità di pensare che è possibile realmente lograr cambios, se non inmediatos, si en el mediano plazo hay otra mentalidad. Y pues para muchos eso es síntoma de que el régimen uribista va de salida. Y bueno, si bien hay un montón de esperanzas tejidas, claramente pues también hay una serie de preoccupaciones y miedos.
Nonostante ci siano molte speranze, ci sono anche preoccupazioni e paure di come può finire lo sciopero nazionale. Però anche questo panorama vicino che sono le presidenziali si inserisce nel quadro di questo dibattito del potere rappresentativo nello Stato. Diciamo che la tendenza in Colombia è che i partiti d'opposizione alla vigilia delle elezioni si dividono, garantendo all'estrema destra il governo. La mia paura è che siccome lo sciopero è molto vicino alle elezioni, i partiti cercheranno di metterci il cappello per i propri benefici e non per il bene comune. E mi spaventa molto perché darebbe il colpo finale, dato che inizia ad esserci un tipo di trasformazione a livello elettorale generale nel modello politico che abbiamo. Se la gente iniziasse a essere considerata dai partiti solo a scopi elettorali, si configurerebbe una miscredenza delle istituzioni e si potrebbe tradurre anche in uno scenario di sfiducia molto forte. Questa è una paura che ho io di come può essere utilizzato in termini elettorali e quali effetti negativi potrebbe arrivare ad avere, sapendo che anche l'opposizione in Colombia è disomogenea e questo genera anche grande incertezza. Dall'altra parte lo scenario quotidiano è che continuano ad aumentare le persone scomparse, ferite gravemente, perseguitate. Viviamo in un paese in cui le pratiche sporche di destabilizzazione finiscono per creare veri e propri montaggi. E se questo per me significherà finire incarcerata con un processo politico per ribellione semplicemente perché dico ciò che penso, è chiaro che abbiamo di fronte un governo di estrema destra e il mezzo immediato è la repressione di Stato, non solo che uccide ma che incarcera con accuse politiche giustificate. Credo che la mia paura più grande sia che succeda una cosa del genere e che ci lasci senza speranza. Una preoccupazione latente è che la spontaneità e la forza popolare finisca per essere placata da un governo che non è disposto a negoziare, ma che cerca l'usura. È importante perché se non abbiamo la capacità di ottenere delle cose minime, tutto ciò che si è rischiato, sacrificato, i morti, i sequestrati, i feriti, tutto quello che è successo potrebbe rimanere aneddotico. Ed è preoccupante pensare che la spontaneità non riesca a tradursi in processi di organizzazione di raggio più ampio, almeno a medio termine.
En procesos de organización de más largo alcance, por lo menos en el mediano plazo. Entonces eso digamos que es preocupante. Les agradezco un montón la solidaridad internacional que ustedes extienden al, digamos, como contar desde la forma en la que yo veo.
Vi ringrazio molto per la solidarietà internazionale che ci arriva. Il fatto di raccontare ciò che sta succedendo qui, che compagni e compagne di tutto il mondo possano raccontare cosa succede in Colombia, per noi è molto importante, perché stiamo vivendo anche un circo mediatico. Processi molto forti di censura, il governo sta giocando tutte le sue carte a disposizione affinché l'opinione internazionale non continui a puntare il dito mettendo in evidenza il fatto che ci troviamo in una dittatura. In uno stato totalitario, uno stato repressivo che cerca piuttosto di riciclare questa logica del nemico interno. Questi spazi di discussione e di conversazione che abbiamo nelle varie lingue e che ci portano a solidarietà per il popolo colombiano sono fondamentali perché noi siamo davvero soli. Dietro non ci sono gruppi armati, non ci sono finanziatori. Siamo soli e quel poco che stiamo portando avanti è un semino rispetto alla resistenza di altri paesi prima di noi. Ma penso che per stanchezza di un paese dissanguato da sempre sia rinvigorente che ci sia solidarietà internazionale e diffusa. Che si sappia che non solo il presidente Duque Márquez, ma anche Álvaro Uribe Vélez e tutta l'elite classista, gamonale, di mentalità paramilitare che stanno in tutte le strutture del narcotraffico colombiano, sono loro che stanno attaccando il popolo colombiano, uccidendo i giovani. È importante che si sappia, fa tutto parte di una politica di Stato. È lo Stato contro il popolo colombiano e questa è una lotta iniziata da molto tempo, perché finalmente si raccoglie l'insoddisfazione per un regime di governo, ma anche per l'inesistenza dello Stato rispetto ai servizi essenziali, che è quello che chiamo nelle strade. Vi ringrazio molto. E sappiate che indipendentemente da come si svilupperà in Colombia, c'è ancora gente disposta a continuare a lottare.
Termine di desenvolversi questo in Colombia, hay gente todavía dispuesta a seguir luchando. Muchas gracias.
Diciannove e ventuno sulle libere frequenze di Blackout, andiamo sul finire di questa puntata di Voci dall'Antropocene, appuntamento fisso tutti i lunedì dalle 18.30 alle 19.30 con il sottoscritto, tematiche ambientali, ecologiste, radicali. Prima di chiudere andiamo a ricordare due appuntamenti e altri annessi che sono centrali per la settimana che viene, almeno per le nostre sensibilità, ovvero la mobilitazione Marcia Popolare NOTAV da Bussoleno a San Didero sabato 12 giugno con concentramento in piazza del Mercato Bussoleno a partire dalle ore 14. A tal proposito vi facciamo sentire lo spottino audio-video creato dal movimento Notav, poi andiamo a ricordare qualche altra assemblea di preparazione, un appuntamento che invece ci sarà il giorno dopo. State sintonizzati.
12 giugno, marcia popolare Notav, tutte e tutti presenti per il nostro e il futuro di tutti.
Giugno dobbiamo essere tutti presenti, tutti alla marcia Bussolino San Didero, per dimostrare ancora una volta l'importanza di essere consapevoli dei nostri diritti e soprattutto di portare avanti le nostre giuste determinazioni per questo argomento. Noi in Notav sono anni che combattiamo quest'opera con determinazione, con fermezza, con risolutezza. Adesso è il momento di essere tutti presenti, assolutamente tutti in piazza, tutti alla marcia, assieme agli amministratori, assieme ai tecnici, assieme al movimento, per ribadire ancora una volta questo no a quest'opera folle e demenziale che vuol devastare il nostro territorio.
Allora, la banda che ci governa oggi è uguale, forse peggio perché è più efficiente di quella che ci ha governato negli ultimi decenni. Questi cercano di rubarci il futuro.
Allora, il 12 è importantissimo esserci, perché abbiamo sempre considerato che noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo sempre. Per cui si chiede sostegno a tutti chi ha un senso di rivalsa verso un sistema marcio che vuole prevaricare le minoranze.
Il 12 è importante venire in Val di Susa e partecipare alla grande manifestazione popolare contro il TAV. Ancora una volta c'è bisogno di ribadirlo, perché le ragioni tutti questi anni non hanno fatto che aumentare.
Vi aspettiamo tutte e tutte il 12 alla marcia popolare da Bussolino a San Didero contro il TAV e contro il modello di vita che a quest'opera inutile, dannosa, devastante e costosissima è sotteso.
Porto un caloroso, fortissimo invito a partecipare alla manifestazione del 12, perché è da 30 anni che lottiamo questa opera inutile, dannosa e soprattutto costosa.
La ciurma della Pitaverna del Duca invita a partecipare alla manifestazione del 12.
Ci vediamo con Didero.
Allora, il 12 siete pronti? Questa bella marcia Notav? Dai un po' su, dai!
Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà, con l'animo sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua.
E quello che avete sentito era l'invito di varie esponenti del movimento Notav per la marcia popolare di sabato, a partire dalle ore 14 in piazza del Mercato Bussolino e poi diretti verso San Didero, nuovo luogo centrale della lotta in valle. Prima di questo appuntamento vi ricordiamo che ci sono, come al solito, altri appuntamenti, altre assemblee preparatorie che sono andate avanti in tutte le settimane precedenti, e ce ne sono ancora due importanti. In particolare ricordiamo quella di domani sera 20:30 a Bussolino, nel consueto Pala Notav di via Walter Fontan 103, proprio lì vicino al parcheggio della piazza del mercato, da dove partirà il corteo sabato, per cui tutti presenti domani sera 8:30 a Bussolino. Ne ricordiamo ancora una di queste assemblee, però di carattere, diciamo, meno politico, più informativo, aggiornamenti sui dati tecnici e sullo stato dei lavori, a Condove al 20:30 giovedì 10 giugno, piazza Martiri della Libertà, ovvero piazza del Comune di Condove. We'll be right back. Per chiudere ricordiamo invece un appuntamento che si terrà esattamente il giorno dopo della marcia di sabato, ovvero domenica 13 giugno al presidio di Venaus, luogo dove ci sono stati molti campeggi negli ultimi 15 anni, dove continueranno a essercene, anche luogo, diciamo così, di organizzazione e direzione del festival Alta Felicità. Ricordiamo questo domenica 13 giugno al presidio di Venaus, riprendiamoci il futuro, lotte territoriali ai tempi del Covid-19, dove verrà lanciata anche la proposta di una carovana della salute, di cui sono già mossi alcuni passi. Domenica 13 giugno alle ore 10 siateci esattamente dopo una bella manifestazione, quella di sabato. Ora la sigla e ci salutiamo e alla prossima settimana.
Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.
Voci dall'antropocene.